Ciao a tutti ragazze e ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti o bentornati qui all'unico e
stupefacente e sottoacidi
podcast di Frames Cinema Strade Perdute. Io sono, come al solito, il co-conduttore di questo programma, Alessandro Catana. Con me, come avete sentito, c'è l'ormai vice co-conduttore di Strade Perdute, Alberto Faggiotto, che saluto. Ciao Alberto.
Ciao, ciao Ale, ciao Anna, è grande onore essere definito così, grazie mille.
E hai spoilerato la presenza di Anna, perché non l'avevo ancora detto, ma abbiamo anche la nostra, devi fare ancora un po' di pratica come co-conduttore, la nostra Anna, caporedattrice di Frames Cinema. Ciao Anna.
Ciao Ale, ciao Alberto, ciao a tutti.
Tra l'altro, piccola parentesi, Alberto registra questa puntata dalla ridente città di Napoli.
Caserta,
scusami, pronto a buttarsi nei festeggiamenti del possibile, perché siamo sempre scaramantici, scudetto.
Dobbiamo aspettare domani sera, poi vediamo se andare.
Dobbiamo aspettare, salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori napoletani e campani in generale. Ciò detto, siamo qui oggi per parlare di uno degli ultimi film usciti in sala in questo aprile 2023, ovvero il terzo film di Ari Aster, Bo is Afraid, in italiano Bo ha paura, che io penso essere il titolo di un film più brutto degli ultimi 48 anni.
Quasi più brutto della locandina fatta con intelligenza artificiale,
probabilmente. E ce ne vuole.
Poi pensa che il film è ancora più brutto di quindi entrambe le cose che ho appena citato.
No, mi dissocio.
Io voglio fare subito coming out e dire che io parlerò di questo film avendone visto solo metà, perché a metà film sono uscito dalla sala per quanto ero indignato e sbigottito dalla bruttezza e dall'incompiutezza di questo film, ma dopo ne parleremo meglio.
Cosa porta l'indignazione?
Perché il mio è proprio un gesto di protesta, non è un mi sono rotto il cazzo del film, è proprio un segno di protesta.
È un gesto rivoluzionario, ma io...
È un gesto proprio conscio e dico basta, basta.
Ma hai chiesto anche indietro i soldi?
No. Perché già ne ha fatti pochi, lascio anche i miei che almeno...
Bravo.
Beh, lascio comunque l'incombenza al nostro co-conduttore ad interim, Alberto, di introdurre un pochino, prima di iniziare a parlare del film, chi è il regista, chi è Ari Aster e come possiamo poi un po' collegarci alla sua filmografia parlando di questo film. Vai Alberto.
Allora, Ari Aster nasce nell'86 a New York, e quindi è un regista giovanissimo, non ha neanche ancora 40 anni, da genitori ebrei americani, e già qui mi aggancio a Bo, perché una delle interpretazioni che ha dato di Bo è proprio una reinterpretazione Jewish, ebrea, non a caso, visto che i suoi genitori sono ebrei americani, del Signore degli Anelli.
Perché dobbiamo scomodare il Signore degli Anelli? Perché?
Io riporto le parole di Aster, riporto le sue parole.
Ambasciatore non porta pena.
Con la madre come occhio di Sauron, quindi abbiamo anche dei legami biografici in qualche modo. Nella sua prima infanzia si trasferisce con la famiglia in Inghilterra, ma vive parte dell'adolescenza nel Nuovo Messico, dove è stato anche critico cinematografico, perché scriveva recensioni per una rivista di Albuquerque. Si laurea in cinema all'Università di Belle Arti e Design di Santa Fe, viene poi ammesso all'American Film Institute, dove si laurea in regia. Il primo cortometraggio, che è il suo cortometraggio di laurea, diventa virale su YouTube nel 2011, si chiamava The Strange Thing About the Johnson, recuperabile infatti su YouTube. È diventato virale a causa degli argomenti provocatori trattati, tra cui abusi sessuali, incesti e via dicendo. Scrive sceneggiature e nel 2018 riesce a portare sui grandi schermi quello che è il suo primo lungometraggio, ovvero Hereditary, Le radici del mare. Nel 2019 porta sui grandi schermi invece Midsommar, Il villaggio dei dannati, e poi si dà al puro e vero art house, abbandonando il genere, con Bo ha paura. Per finire questa introduzione, diciamo cosa rappresenta Ari Aster nella contemporaneità, cosa, cosa rappresenta per il cinema contemporaneo, rappresenta uno dei pupilli di A24, di A24, che è la casa di produzione e distribuzione che lo sta accompagnando sin dal suo esordio e che assieme a Aster, a Peele, a Eggers, appunto questa triade su cui poi spenderemo anche due parole, ma anche Jennifer Kent con Babadook e altri film, hanno portato in auge quello che è l'elevated horror, in cui in qualche modo anche Boa Paura potrebbe rientrare all'incirca, ovvero un horror che non segue regole convenzionali, che rigetta gli espedienti del facile spavento come i jumpscare, da perdarsi invece a tecniche della paura più elaborate, e quindi diciamo che è un regista su cui soffermarsi, cioè su cui vale la pena spendere due parole anche per questi motivi. Per passare invece a Boa Paura, appunto film del 2023, terzo lungometraggio scritto e diretto da Aster, ricordiamo che Aster scrive sempre le sceneggiature dei suoi film, ma è anche il primo film ad essere prodotto da Ari Aster, perché configura, infatti figura in produzione assieme sempre ad A24 e altre compagini. Ricordiamo che l'idea per il film nasceva già nel 2011, quando ha realizzato Beuh, che è un cortometraggio di appena 7 minuti, di cui questo dovrebbe essere un'ideale versione estesa di soli 179 o 75 minuti, quindi quasi 3 ore tonde. Nel 2021 la A24 ha annunciato il film col titolo provvisorio Disappointment Boulevard,
che era
annunciando...
Che era
un bel titolo. Che è un bel titolo, infatti poi il disappunto è quello che è nato anche in molti spettatori, quindi poteva essere anche calzante per certe recensioni ad effetto. Sempre nel 2021 la 24 ha annunciato il budget, che è di ben 35 milioni, trattandosi del budget più alto in assoluto messo a disposizione un regista, superando anche Everything Everywhere All At Once, che era quasi un terzo in meno, perché era di 14 milioni e 300 mila dollari, ma purtroppo per A24 e Ari Aster, per adesso il film è uscito, se non erro, il 26 o 27 aprile, dipende da quale paese, da quale nazione, ma è appena sopra i 4 milioni, nel senso che non ha ancora raggiunto neanche i 5 milioni, quindi... Non è un esordio assolutamente benevolo né per Ari Aster né per... A24, e magari questo è anche una risposta del pubblico, è un dato da prendere in considerazione. E io qui mi taccio e lascio la parola a Ale, che se vuole ci dice due parole sulla trama.
Allora, parlando un po' della trama, io vorrei dire che io non sapevo che Ari Aster avesse scritto il film, e immagino che si sia dimenticato di scrivere la sceneggiatura in questo film, perché insomma il film parla di quest'uomo che appunto si chiama Beau, interpretato da Joaquin Phoenix, che è una persona evidentemente disturbata, con gravi problemi di ansia, un rapporto con la madre abbastanza disfunzionale, si capisce subito, e il film inizia proprio con la nascita di Beau, e quella è forse l'unica scena che mi è piaciuta del film. Poi facciamo questo salto temporale, vediamo Beau che vive in questa città misteriosa, piena di persone violente e un sacco di cose strane. La trama poi si muove perché Beau deve andare a casa dalla madre per l'anniversario della morte del padre, per una serie di eventi fortuiti non riuscirà a prendere l'aereo e succederanno mille cose pazze. Beau verrà poi, cercando di scappare, verrà investito e ricoverato da una famiglia che ha perso un figlio, anche qui abbastanza strano, e quando poi riuscirà a scappare da questa famiglia si ritroverà in una foresta, in un bosco,
in una selva oscura, possiamo dire,
Dante. In una selva oscura, attenzione, scomodiamo dei riferimenti che non dovrebbero essere messi neanche nella stessa frase di questo film. Questa selva oscura incontra questa compagnia teatrale che mette in piedi uno spettacolo, e io qui ho smesso di vedere il film perché per me avevamo raggiunto livelli di bassezza ben poche volte visti prima. La trama comunque è abbastanza contorta, è un po' tutto surreale, un po' tutto grottesco. Diciamo che la trama non è propriamente il punto focale di questo film. Io vorrei subito iniziare un po' dicendo perché, secondo me, perché sono uscito dalla sala, fondamentalmente. Questo film mi sembra proprio che parta da un concetto molto semplice, e con semplice non voglio dire banale, non voglio dire scontato, voglio dire un concetto semplice, che è il rapporto disfunzionale genitori-figli, figli-genitori, ruolo genitoriale, ruolo materno, insomma, tutta questa, questo tipo di sfera, di sfera tematica, e cerchi di overcomplicarlo, di andare a trattare questo argomento in maniera reiterata in diverse salse, ma andando a creare delle impalcature, delle sovraletture non necessarie, che veramente mi fanno pensare che Aster abbia voluto fare il passo più lungo della gamba, nel senso che cerca di dare una lettura in qualche modo, secondo me, freudiana, tirando in ballo anche, mi sembra, durante lo spettacolo se citi l'Edipo Re, tutta una serie di riferimenti per parlare di questo argomento, che secondo me fanno veramente cadere le braccia, perché se poi si va a vedere, il film è di un didascalico tremendo. Nel senso che io capisco che vuoi trattarmi questo argomento in maniera un po' allucinata dal punto di vista di quest'uomo che ha degli evidenti problemi, eccetera, ma se poi io devo vedere il Joaquin Phoenix legato con una catena alla tomba della madre in maniera simbolica, e questo è il massimo della metafora che mi sai fare, onestamente, bro, cioè, non sono io che ho paura di quello che sto vedendo, non, cioè, raga, dai, veramente, ma anche la famiglia che accoglie Bo, cioè, noi capiamo subito che questi qua hanno perso il figlio, quindi vogliono prendere questo qua per farlo diventare un po' la marionetta al posto del figlio, cioè, veramente, il film vuole darsi un tono facendo le cose pazze in culo, ma in realtà alla base c'è ben poco, secondo me. Poi non so cosa ne pensiate, questa cosa mi ha fatto veramente, veramente arrabbiare. Si cerca di far passare un discorso molto semplice, e ripeto, non banale, ma semplice, come se fosse una delle cose più matte della storia.
Ma allora, secondo me, sicuramente, come dici tu, Ari Aster ha una continuità di tematiche rispetto ai film precedenti, quindi ancora ritorniamo alla tematica della famiglia.
Scusa, io non ho visto gli altri film di Ari Aster, ma sono sicuro al 100% che fossero ben più centrati, ben più quadrati e ben più on point su quello che volevano dire, senza mettersi a fare tutti sti castelli e gente nuda che corre per strada e rappresentazioni teatrali nella selva di Dante. Basta.
Ma ti devo dire, la gente nuda c'è sempre nei film di Ari Aster, che corra per strada o faccia altre robe forse ancora più folli. Appunto, dicevo, quindi il rapporto con la famiglia, in particolare il rapporto madre-figli, se pensiamo a Hereditary, sicuramente c'è il tema del lutto, anche se forse nel caso di Bono una paura non è centralissimo. Diciamo è l'innesto della vicenda, ma poi non muove verso una sua analisi o un'elaborazione del lutto. E tornando forse a fare il paragone con Hereditary, qui anche si torna a parlare molto, ed è centrale, del tema della colpa e, secondo me, del tema dell'ereditarietà della colpa. Nel senso che Ari Aster esplode totalmente questo concetto di colpa e lo associa, senza dubbio, secondo me, alla sessualità. Io voglio tra l'altro fare un disclaimer, nel senso che penso che Ari Aster ci abbia voluto fornire... stia cercando con i suoi film di fornirci un'alternativa alle droghe psichedeliche, quindi qualsiasi interpretazione che si possa fare dei suoi film,
ma mi drogo piuttosto che vedermi tre ore di sta roba.
Vabbè, però comunque ti vedo accalorato, sui suoi film, appunto, qualsiasi, secondo me, interpretazione potrebbe far parte di un trip psichedelico totalmente personale, cosa che appunto potrebbe essere successa a me. Associa il concetto della colpa sicuramente alla sessualità, nel senso che gli uomini della famiglia di Bo a detta della madre, hanno tutti una condizione ereditaria che in un modo o nell'altro li conduce alla morte nel momento dell'eiaculazione, tipo un eiaculo, infarto, crepo, una cosa del genere. Questo lo scopriamo, lo dice proprio la madre, è successo sia al nonno di Bo, quindi al padre della madre, sia al trisnonno, che in ultima istanza poi al padre di Bo, e dovrebbe succedere in teoria anche a Bo. Quindi ci viene proprio detto che il momento della morte del padre di Bo è conciso con il momento del suo concepimento. Io qui ci ho visto un'equazione, un concepimento come, oltre che atto di vita, come atto di morte, non lo so. Tutto questo viene spiegato proprio dalla madre in un momento di flashback durante il film, e lei tra l'altro gli rivela che era a conoscenza di questa possibilità della morte del suo neo marito, ma che in qualche modo ha voluto convincerlo ad avere un rapporto perché voleva un figlio. Da qui, secondo me, il reiterarsi della colpa, sia dalla madre, quindi causa della morte prima di suo padre e poi complice della morte del marito, e sia poi in Bo, il cui concepimento è coinciso con la morte del padre. Qui, secondo me, cioè, da qui deriva poi tutta la repressione sessuale di Bo, che è ancora centrale nel film e che lo ancora saldamente all'età dell'infanzia, secondo me, una sessualità incompiuta che lo porta, tra l'altro, a una paranoia esistenziale, al suo timore esistenziale di qualsiasi cosa, tant'è che quando poi alla fine Bo ha il suo unico rapporto sessuale, dice proprio chiaramente: pensavo che sarei morto per tutta la vita. Proprio una paranoia verso, oltre che verso la sessualità, verso proprio il mondo e qualsiasi cosa che lo circonda, che gli è insita, diciamo, dalla nascita.
Infatti ricordiamo anche che guilt era appunto la prima cosa che noi vediamo nella primissima scena che annota lo psicologo, e anche più legato al padre. Ricordiamo anche che quando verso fine film chiedono a Bo, mi sembra fosse proprio nella scena del processo finale, gli chiedono: ma ammetti di cosa hai sempre avuto paura di chiedere? E lui fa: di mio padre, cioè ho sempre avuto paura di chiedere di mio padre, cioè informazioni su mio padre. Quindi sì, io sono completamente d'accordo con la tua interpretazione.
Sì, sì, sì. E tra l'altro, no, io ho notato, sempre per tornare a questa cosa della colpa e sessualità, Bo all'inizio, cioè ho notato questa cosa, in realtà l'ho letta, Bo all'inizio ci viene mostrato che lui vive sopra un sex shop chiamato Eiectus Erectus, se non sbaglio. E tra l'altro, sempre all'inizio del film, in quel quartiere malfamato in cui lui appunto Bo vive, c'è un criminale che gira ad ammazzare la gente, e viene descritto come un pazzo che va in giro nudo e circonciso ad accoltellare la gente. Anche qui io ci ho visto un collegamento, diciamo. Poi ho avuto un altro collegamento, ma questo mi sa che è un po' più campato per aria, perché io nella statuina che Bo compra per regalare alla madre ci ho rivisto un po' una somiglianza con tipo la Madonna e Gesù Bambino, ma poi no, perché in realtà, appunto come dicevi prima tu, sia Ari Aster che, se non sbaglio, i personaggi del film sono ebrei, e quindi nell'ebraismo la figura della Madonna è vista molto, molto diversamente.
Io vorrei citare probabilmente l'unica cosa che mi è piaciuta del film, oltre all'inizio, della metà di film che ho visto, oltre alla primissima scena della nascita di Bo, che successivamente poi c'è questa scena in cui Bo fa il bagno, e per riprendere proprio questo concetto che diceva Anna, che secondo me è corretto per quanto ho visto, nel senso che c'è questo rapporto, secondo me, un po' di controllo morboso della madre nei confronti del figlio. Questo possiamo capirlo nella scena della crociera, in cui Bo è bambino e la madre la vediamo che ha questo tipo di oppressione sul figlio, che evidentemente poi si, come dice Anna, si esplicita in questa in questo terrore che Bo ha del rapporto sessuale, perché potrebbe morire. Però un dettaglio che mi è piaciuto e che non ho trovato didascalico rispetto a tutto il resto del film è quando Bo fa questo bagno, c'è un'inquadratura sullo specchio del bagno, sul lavandino, e in quel momento noi vediamo la foto della madre che tiene in braccio Bo da bambino appena nato, e gli tiene, gli sorregge la testa, ma la mano della madre ha una conformazione per la quale ha le dita molto affusolate e le unghie che sembrano degli artigli, e quindi c'è questa mano quasi demoniaca che stringe la testa del bambino, e quella mi sembra una vera metafora visiva che funziona per trasmettere questo concetto. Questo l'ho trovato molto interessante e un modo per far passare questo messaggio in maniera intelligente, sofisticata e non didascalica, al contrario di tutto il resto di ciò che ho visto.
Non so cosa hai pensato. Io mi aggancio a entrambi. Prima di tutto vorrei fare una premessa che non si dovrebbe mai fare, ma voglio farla. Visto che è anche il primissimo podcast, se non erro, dove devo discutere di un film che non mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto, io farò la parte del moderatore, mi è piaciuto, ma non tantissimo. Se dovessi fare il critico accademico, gli darei un 6 meno. 6
okay.
Meno.
Ok, e qui abbiamo delineato gli schieramenti, cioè Ale esatto. Totalmente oripilato, a me è piaciuto, devo dire, abbastanza, Alberto invece è moderato.
Io sono un attimo moderato, anche perché
Anna, appunto... Anna, ricordati che sono io che monto il podcast poi,
Ah, hai ragione.
Quindi potrei tagliare le tue parti.
Ma perché questa mia premessa? Perché io non riuscirò mai a essere estremamente negativo con film di questo tipo, mi spiego meglio. Anche a Venezia c'è chi si è sentito una cavia da laboratorio per le 3 ore suonate di Bardo, che è un film assolutamente troppo lungo, come che si sfilaccia qua e là con tante cose fuori posto, ma io amo i registi. Cosa vuol dire questa cosa? Che per me quella di Iñárritu e di Aster è comunque una visione sul cinema e quindi sulla realtà, che è originale e affascinante. Cioè a me mi affascina vedere come questi geni visionari, perché anche se la sceneggiatura è quel che è, sono comunque dei geni visionari, cerchino di reinterpretare il mondo e la realtà, e quindi io cercherò di essere il meno drastico possibile, perché appunto, come dicevo prima,
democristiano.
faccio un po' quella parte, ripeto, nonostante ci siano cose fuori posto, capisci che il regista comunque sa dove mettere la macchina alla presa, sa come la fotografia non l'ha fatta lui, ma comunque il film ha una bella fotografia. Per questo non vorrò insultare Aster e cercherò di analizzare nella maniera più lucida. La cosa che io volevo dire, agganciandomi a voi, e anzi io confermo, nel senso che sono assolutamente d'accordo con l'interpretazione di Anna, addirittura i legami freudiani li abbiamo anche quando va viene portata dalla madre nella soffitta, che sarebbe una sorta di nell'attico, cioè una sorta di suo subconscio, dove vede anche un sé che potrebbe essere il sé, quello incatenato per terra, più coraggioso, che è riuscito a stare vicino al padre, che potrebbe essere l'elemento fallico, oppure appunto a queste sue paure, il suo subconscio, insomma, tutti i richiami freudiani. Ma il mio problema con questo film, e qui faccio coming out totale, è che pur essendo d'accordo con tutte queste interpretazioni, ho avvertito un grande problema, cioè quello che io chiamo sempre il passaggio da spettatore a testimone, cioè che io non sono più nel film, io sono fuori totalmente dalla divisi filmica, e dopo la prima ora e mezza, per me bellissima, dove ti suggerisce questo senso di ansia veramente oppressivo, io avevo un'ansia addosso come raramente ho avuto al cinema, e pensavo che il film volesse andare proprio su quel punto lì. Passata l'ora e mezza c'è la sequenza del teatro, su cui poi torneremo, perché secondo me bisognerebbe dire qualcosa in quanto è quella che ti esplicita anche la circolarità di tutta la trama. Finita quella sequenza, io mi sono stato catapultato fuori dal film e non sono più riuscito a empatizzare con Boo. E questo è un grande problema, perché se non empatizzi col personaggio protagonista che occupa qualsiasi parte dello schermo per 3 ore, dopo un'ora e mezza di quello che succede, fondamentalmente non te ne frega più niente, puoi analizzare il film con l'occhio dell'analista, ma non sei più uno spettatore appassionato, dove sei intrigato da quello che succede. Per cui, se volete, io ho parlato anche troppo per adesso, non so chi di voi, non so se Ale è arrivato a questo punto, volesse parlare della sequenza a teatro che tu prima hai citato quando hai citato le catene, se non sbaglio.
Volevo un attimo commentare quello che dici tu, perché sono d'accordissimo, proprio quello che io ho percepito è che il film si dimentica dello spettatore in una maniera disarmante, cioè... Io come spettatore non ho, a meno che la prima parte gli è piaciuta, a me non è piaciuta, io non ho un contesto, non ho punti di riferimento per comprendere ciò che sto vedendo, non ho modo di entrare in questo mondo di fondamentalmente io non ho percepito questa cosa perché lo vedo da fuori e è una situazione
questo
talmente
questo mondo di boh.
bravo, mi è piaciuta questa, è un mondo talmente avulso da ciò che è la realtà secondo me, che non riesco a entrare in questo mondo fondamentalmente. Poi capisco che sia riflettendoci il modo in cui il protagonista vede il mondo per via delle sue ansie, per via delle sue paturnie, per via delle sue turbe, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io non ho le coordinate necessarie per poter essere parte integrante di questo film, fondamentalmente. E, secondo me, Aster si dimentica dello spettatore e fa il film per se stesso. Per quanto mi riguarda, poteva tranquillamente andare a pranzo con sua madre, discutere dei loro problemi in separata sede e non fare un film di tre ore, ragazzi, Hit la sfida dura di meno di questo film e ammorbarci con questa cosa. Poi io magari l'ho anche visto in una sera in cui ero girato, magari non ero nel mood, quello che volete, ma secondo me questo non è un film pensato in maniera produttivamente intelligente, perché è un film che sta, il botteghino lo sta dimostrando, non è pensato per il pubblico, e non lo dico che deve essere un film populista che deve piacere a tutti, ma non è un film che porta avanti una narrazione, non voglio dire comprensibile, ma non lo so,
no, è un po' un atto un po' onanistico, cioè un po' una sega che Aster si vuole fare, secondo me, perché appunto anche a me ha dato l'impressione che appunto lui pensasse più al personaggio di Bo, ma un personaggio in cui il pubblico non potesse rispecchiarsi e non avesse le chiavi. Però so che vuole parlare Anna, quindi lascio la parola.
Scusa, posso fare un altro intervento prima di passare ad Anna?
Vai.
Prima hai citato Jordan Peele e Eggers, non mi piace in realtà prendere questi registi in trittico, però so che è usanza comune, quindi andiamo ad analizzare un attimino i percorsi della carriera di questi registi. Abbiamo Peele che parte da Get Out, passa a Us e poi fa Nope. Abbiamo una scalata graduale da un film piccolo fondamentalmente a un
mai
film
più bello,
assolutamente
mai più bello.
Un po' da poi Us, che a me non piace ma riconosco essere un passo avanti, e poi Nope. Cos'è che accomuna questi tre film? Peele non abbandona mai il genere, non abbandona mai una impostazione di genere nei film e fa un passettino alla volta sulla scala di grandezza del film. Anche Eggers fa in un certo senso questa cosa, parte da The Witch, fa The Lighthouse e poi fa The Northman, che è un blockbusterone ma è pur sempre un film fantasy, d'avventura, eccetera, eccetera, eccetera. Qui, secondo me, Aster fa nuovamente simmetrica del genere, cioè non fa un film di genere. E per me è importante
questa
cosa.
Ma in realtà non sarebbe un problema, cioè il passaggio dal genere all'art house di default non sarebbe un problema. Il problema
ma è letto,
è
secondo
se
me.
Riesci, il problema è se riesci effettivamente a farlo, perché in realtà Midsommar è leggermente più art house di Hereditary, che invece è veramente un film di genere, anche quello molto particolare, ma prettamente di genere. Midsommar cambia un attimo le carte in gioco, ma resta comunque nel folk horror, se vogliamo chiamarlo un po'.
Ma tu diresti che da Midsommar a Bo is Afraid c'è,
no,
un passaggio
c'è una
graduale?
No, c'è assolutamente una rottura netta, assolutamente netta, assolutamente.
E secondo me questo è un problema.
Sì, sì, sei proprio agli antipodi di Hereditary, perché Hereditary era appunto completamente di genere, andava assolutamente non incontro al pubblico perché c'erano dei passaggi di trama che hanno spiazzato molti e non è piaciuto a tanti, però era sicuramente per il pubblico, nel senso fatto di genere. Qui no, qui ha fatto, secondo me, anche secondo me ha fatto il passo più lungo della gamba. Ma dopo aver affossato il film, Anna voleva rispondere.
No, io in realtà sono mi trovo concorde in parte con quello che dite, nel senso che sicuramente per questo film Ari Aster non si è messo freni rispetto ai due precedenti, appunto c'è un salto netto, si è molto slegato dal genere, cosa che appunto io non vedo come una cosa per forza di cosa negativa, nel senso qui c'è una commistione di generi dal dramma psicologico al... mi sono segnata letteralmente dramma psicologico spacca cervello, agli elementi più da favola genere, animata.
Genere largamente codificato nella storia del cinema.
Certo, questo. Chiaro. Al grottesco, a momenti di risata più da commedia dell'assurdo, ok. Però secondo me Ari Aster, come giustamente accennavi anche tu Alberto, è uno che molto spesso va un po', non sempre va nella direzione del pubblico, nel senso sia in Hereditary che poi ancora di più in Midsommar, io quantomeno nella visione, fai conto che io Hereditary l'ho recuperato solo settimana scorsa, Midsommar l'avevo già visto invece, ci sono veramente parecchi momenti in cui il pubblico resta spiazzato, ma non perché c'è il colpo di scena canonico, ma perché veramente il film sembra cambiare binari, i suoi film sembrano cambiare binari a un certo punto. Poi a questo aggiungeteci il fatto che, se non sbaglio anche per sua stessa missione, Boys Afraid è forse il film più basato sul vissuto personale che ha fatto lui, quindi proprio più intrinsecamente personale. Poi io penso sempre che come una persona recepisce i film chiaramente dipende molto dal periodo della vita in cui si trova, oltre che dal suo vissuto e tutto quanto. Quindi sì, allora, non è pensato in ottica, cioè, per il pubblico. Però io non ci ho visto un passo totalmente falso in questa sua direzione. Voi dite sì, poteva andare dallo psicologo invece di farci un pippone, che dire?
Secondo me, non era il momento giusto per fare questo film all'interno della sua carriera. Cioè, secondo me, per fare un film come questo, devi avere alle spalle delle opere che hanno costruito in maniera estremamente solida la tua poetica, il tuo stile. Io penso che dopo due film non puoi farmi questo tipo di film qua. Mi sembra veramente che vuoi andare oltre quello che non dico che puoi fare, ma che secondo me dovresti fare, perché avrei capito questo film se arrivasse magari come summa di un percorso in cui abbiamo gli elementi grotteschi, in cui abbiamo il rapporto con la madre, in cui abbiamo bla 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 bla, tutto quello che abbiamo detto. Mi sembra precoce. Questo è quello che vorrei dire.
È un po' lo stesso discorso che avevamo fatto ai tempi, Ale, quando avevamo parlato di Babylon, di Chazelle, che lì forse avevamo detto ha effettivamente fatto il passo più lungo della gamba. E mentre lì ero molto d'accordo, nel senso che poi appunto l'episodio non è uscito, ma io con Babylon ho avuto qualche problema. Qui devo dire che io, non so, ero abbastanza nel film. Poi voi mi direte, chiede ad Ari Aster chi è il suo psicologo e vacci pure tu, però...
Ma però, no, ci sta, anzi, cioè io ti invidio, nel senso che se uno è catturato ed è immerso, il film è perfetto per quel tipo di visione, quindi assolutamente.
Poi anch'io ho delle mie riserve, nel senso che poi magari ci arriviamo, specialmente nella parte ultimissima, a me la scena finale, diciamo, ha lasciato un po' così. Me la sono poi spiegata mentre ero nel mio trip in sala, però comunque ha qualche cosa che neanche a me è piaciuta chiaramente al 100%.
Ma infatti guarda, visto che hai citato l'ultimissima sequenza, io ci arrivo passando da quella del teatro, nel senso che, e mi aggancio proprio anche al fatto del finale, secondo me per niente riuscito, cioè io considero il finale di Beau assolutamente non riuscito, per il seguente
motivo. Però io me lo spiego, cioè concordo con te, ma cioè, è forse coerente con il film, secondo me.
Sì, 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 è coerente con il film, perché già infatti il film da 1:20, nella mia visione, aveva iniziato a contraddirsi abbastanza, ma adesso mi spiego meglio. La sequenza teatro è bella, nel senso che mi ha ricordato anche la Casa Lobo, che è questo film di animazione 2018, bellissimo, consiglio di recuperarlo, quindi questa animazione molto particolare. E cosa fa? Ti esplicita la circolarità del racconto. Non è un caso che...
Piccolo fun fact, qui c'è stato in questo momento un problema, abbiamo dovuto interromperci perché Alberto ha ricevuto una telefonata di sua madre e questo mi sembra estremamente coerente con la puntata.
Metacinematografico
veramente, per cui Alberto riprendi e poi io farò i salti per montare tutto insieme.
Perfetto, ero arrivato alla Casa Lobo, che appunto mi aveva ricordato la sequenza teatro, e qui è la prima volta che noi ci accorgiamo effettivamente, secondo me, come l'ho percepito io, della circolarità della trama, nel senso che anche i teatranti dicono perennemente al diavolo questi bivi, come se non ci dovesse essere una scelta, ma come se tutto dovesse riportare sempre al punto di inizio. Loro continuano a gridare incessantemente al diavolo questi bivi, mi sembra anche basta scelte, una cosa di questo tipo, però qui già ce lo suggerivano. È anche interessante notare come all'inizio, proprio all'inizio del film, ci siano indizi sul finale, perché non so se l'abbiate notato, c'è un momento in cui vediamo un bambino che gioca con una barca giocattolo,
sì,
in una fontana,
bravo,
pubblica, e mentre Beau ci passa accanto, la madre del bambino lo trascina via con rabbia, facendo capovolgere la barca, proprio come quella in cui si troverà Beau nella scena conclusiva del film, e che a sua volta si capovolgerà. E qui entra, secondo me, un po' il problema del didascalismo, che ora andrò a approfondire. La sequenza del teatro, ripeto, è bella, non è quella che mi ha dato particolarmente fastidio, ma mi ha dato molto fastidio che, come dicevo prima, dopo la sequenza del teatro, il film vada a contraddire completamente se stesso, mandando all'aria tutto quel clima, anche in certi versi ansiogeno, che aveva creato nella prima parte, e il film comincia a scendere pian piano, a planare, a andare in basso, il ritmo decide di essere più pacato, qualche sferzata, per esempio la scena dove fa sesso con la sua amica da bambino, c'è qualche momento elettrizzante, e qui subentra il problema principale legato anche al didascalismo, ovvero il problema è il seguente. Quando è chiaro ormai quale sia la destinazione finale di Beau, perché il fatto che la trama fosse circolare, oltre che a dirtelo già, era praticamente l'unica soluzione possibile, e dal momento che Beau non vuole essere approfondito come personaggio in sé, e intendo questo dal punto di vista introspettivo, non di vicissitudini personali, che poi approfondiremo, ma il personaggio di Beau non vuole essere approfondito, perché, come dice il titolo, l'unica cosa che sappiamo della sua introspezione è che Beau ha paura, cioè noi sappiamo che lui ha paura, e così tanto basta. Tant'è che Phoenix mantiene appositamente la stessa identica espressione per tutti i 179 minuti, quindi per tutte le 3 ore, e quindi Beau non ha nessun modo di essere effettivamente sviluppato come personaggio, e qui infatti prima stavano dicendo non pensa allo spettatore, cioè non abbiamo modo di affezionarci a Beau, ma Aster non vuole questa cosa. Nonostante le 3 ore non riusciamo ad affezionarci al personaggio. Ma perché questa cosa? Perché, come li definisce giustamente Raffaele Meale su Quinnel.it, consiglio vivamente a tutti di andare a recuperare la recensione, Aster rappresenta tutti i personaggi come delle funzioni. Lui utilizza il termine funzione ed è esattamente la mia impressione, cioè l'impressione che avevo vedendo il film, cioè che i personaggi di Beau ha paura siano delle funzioni, cioè nessuno ha un'identità, lo psicologo non ce l'ha, la coppia dell'incidente non ce l'ha, la figlia della coppia non ce l'ha. Tra l'altro qui chiedo anche conferma a voi, discutendo con dei miei amici post visione, abbiamo interpretato la figlia della coppia, quella un po' schizofrenica, come il simulacro dell'esatto opposto di Beau. Cioè lei non ha paura di niente, tant'è che si mangia la vernice, mentre Beau ha paura di tutto. Cioè l'unica interpretazione che io ho dato di quel personaggio era effettivamente che lei potesse essere Beau al contrario, cioè l'antitesi di Beau.
Mi sembra
che gli fa fumare la canna che non voleva fumare e tutte queste cose qua.
Mi sembra che possa essere un po' due diversi, viene la parola in inglese outcome, due diversi risultati di un rapporto disfunzionale in famiglia, nel senso che può uscire una persona come Bo totalmente spaventata da qualsiasi cosa, o una persona totalmente schizzata come la figlia della cosa. Può starci questa visione specchiata dei due personaggi, mi piace.
Esatto. E tant'è che, riprendendo appunto come diceva Raffaele, le funzioni dei personaggi, come scrive sempre nella recensione, questa cosa sembra quasi esplicitartela dal momento che uno dei personaggi può letteralmente morire irrigidendosi di colpo come fosse una bambola. Cioè, la bambola non ha personalità, la bambola è una bambola, e questa cosa a me è sembrata lampante in quella scena. E quindi qual è il problema? È che l'architettura visionaria, e lo dicevi te Ale inizio puntata molto giustamente, altro non è che un artificio, cioè non c'è una stratificazione nel film, non ci sono strati, è un orpello, chiamiamolo così, con cui Aster cerca di sedurci, e ovviamente chi sta al gioco è sedotto, chi non sta al gioco non è sedotto, ovviamente. Infatti, ultimissima cosa, poi finisco, il film, come diceva Ale, è un concetto reiterato per 3 ore, cioè il concetto è uno, e io non riesco a capire le persone che non capiscono cosa c'è da capire nel film, non c'è nulla da capire, nel senso che il film non è da comprendere, il film è un concetto e te lo reitera per 3 ore e 179 minuti. E qui infatti entra il didascalismo, cioè quello che mi ha irritato e che mi ha fatto arrivare arrancante a fine film è stato il processo, e qui mi agganciavo alla scena del teatro al finale, che Anna ha visto, perché Ale purtroppo no, è questo processo che viene fatto in un'arena che, come dicevo ad Ale prima, a me sembrava quella di Spy Kids 3, dove dentro però c'è una laguna in cui voi posso andare con la barca.
Spy Kids 3, grande film,
grandissimo film sottovalutato, recuperatelo tutti. È stato appunto questo processo che mi ha molto irritato, perché praticamente Aster ti vomita addosso, ti ripete, ti reitera tutto ciò che ti aveva già narrato per tutte le 3 ore prima. E io mi chiedo quindi che bisogno ci fosse di questa scena, che altro non è che un esplicitare quello che Sati aveva detto con delle metafore, a volte riuscite, a volte meno, visto che sono altri 15 minuti in più, ragazzi, cioè il processo dura un quarto d'ora, tagli 15 minuti qua, tagli 15 minuti prima, tagli una mezz'oretta prima, il film poteva, secondo me, secondo il mio modesto e assolutamente insignificante parere, durare forse un'orettina di meno. E anche perché il pregio che il film ha è l'inventiva di Aster, cioè Aster è effettivamente visionario, cioè lui ha un'idea di cinema coerente, non tanto, però un'idea di cinema personale assolutamente degna di nota, e mi sono quindi abbastanza sentito preso in giro, perché già ero molto stremato, e questo non mi ha aiutato a uscire col sorriso a 32 denti dal film. Non so cosa ne pensa Anna di questa cosa, se anche a te abbia dato fastidio l'ultima scena, proprio l'ultimissima.
Ma allora, io devo dire, in realtà anche a me l'ultimissima scena non ha convinto proprio a pieno, però come dicevo prima, diciamo che me la spiego, cioè trovo che sia, se vogliamo vedere, anche un giusto punto d'arrivo, nel senso, tu giustamente dicevi che il film ha una sorta di struttura circolare, e io aggiungerei che ha una sorta di struttura circolare suddivisa in capitoli, se vogliamo, perché infatti Aster, tramite l'espediente dei ripetuti svenimenti di Bo, o comunque dei momenti in cui lui non è cosciente, durante quel momento ci sono i passaggi dei vari capitoli, per dire sviene quando lo investono e poi si ritrova nella cameretta K-pop di questo adolescente della famiglia che lo accudisce. Poi c'è il momento in cui sviene nel bosco, se non sbaglio, e poi si ricollega, c'è il momento della scena del teatro. Sono dei vari capitoli. Io ho visto questi diversi atti, tra virgolette, della vicenda come le tappe di un viaggio a ritroso, se vogliamo. Quindi un viaggio che rappresenta quella che avrebbe dovuto essere la crescita del personaggio di Bo, che in realtà non è mai stata, perché Bo non è mai a tutti gli effetti un vero uomo adulto, non cresce mai effettivamente. Diciamo che, allora, inizio film noi siamo partecipi della nascita di Bo, nascita che già di per sé è un evento traumatico, tant'è che, se non sbaglio, c'è la madre che grida perché qualcosa va storto, se non erro gli fanno cadere il neonato, lei accusa fin da subito, forse mi avete ucciso il bambino, una cosa qualcosa così, un evento traumatico già alla nascita.
È forse questa la parte autobiografica del film, di lui che cade da bambino dalle mani dell'infermiera.
Dici che ha preso un colpo in testa da lì.
No, ovviamente questa era forse troppo cattiva, scherzo. Ari Aster, scherzo.
Appunto, dopo il momento della sua nascita, noi ci ritroviamo con Bo adulto, sempre tra virgolette, momento della vita in cui in teoria si è affrancati dalla famiglia di origine, ci si è costruite le proprie relazioni, un lavoro, cose normali. Troviamo invece Bo che è una sorta di adulto, è insicuro, è ansioso, vive in un quartiere folle, che tra parentesi è il quartiere che scopriamo alla fine essere, far parte di una sorta di piano di riqualificazione cittadina, iniziato dalla ditta della madre. A questo punto Bo viene, per così dire, richiamato dalla madre, cioè dovrebbe andare a trovarla nel giorno dell'anniversario della morte del padre, che poi scopriamo coincidere col giorno del suo concepimento. Quindi diciamo inizia questo viaggio di ritorno verso la madre, che sappiamo non va a trovare da mesi, dice il suo psicologo. Procedendo in questo viaggio ritroso, sempre secondo il mio personalissimo trip mentale, arriva nella casa della coppia che lo cura dopo averlo investito, e qui, adesso potrei dire, non ho basi psicologiche su cui fondamento di questa mia ipotesi.
Mi butto.
Qui diciamo che ci scontriamo forse con due tappe. Allora, intanto il momento della morte, sempre tra virgolette, del figlio. Allora, questa coppia hanno effettivamente un figlio morto. Io metaforicamente parlo della morte del figlio parlando del momento dell'allontanamento dalla famiglia di origine, sempre vista in un'ottica disfunzionale. E oltre a questo momento della morte, tra virgolette, del figlio, c'è il momento invece della piena adolescenza, ribellione, scontro netto col genitore, che è rappresentato secondo me dall'altra figlia della coppia, la ragazzina di cui parlavi tu prima, Alberto, che è chiaramente in piena fase adolescenziale, in scontro aperto, lei chiaramente tutta schizzata, siamo sempre all'interno di rapporti disfunzionali. La tappa successiva... La tappa successiva è quella dell'infanzia, secondo me, e da qui entriamo nella parte apparentemente infatti più fiabesca di tutto il film. Assistiamo proprio veramente a uno spettacolo teatrale, con l'uso tra l'altro dell'animazione, lo spettacolo teatrale ad opera di questa compagnia itinerante di adulti che assomiglia a una compagnia di bimbi sperduti, se vogliamo, e tra parentesi loro esplicitano di essere tutti quanti orfani. E in questa compagnia Bo è introdotto, guarda caso, da una donna incinta, che è molto amorevole nei confronti di Bo. A me ha fatto uscire di testa che tutti quanti continuano a chiamarlo sweetheart, sono tutte molto, molto amorevoli nei suoi confronti. E dopo questa tappa c'è il vero e proprio ritorno al nido materno e in ultimissima istanza, se vogliamo, all'utero materno, che è proprio in questo momento che mi è iniziato tutto il trip. Nel senso che il finale del film di cui parlavi tu prima, ovvero il momento in cui Bo scappa a bordo di questa barca, si va a infilare in questa sorta di grotta, una sorta di canale, per poi sfociare in questa arena del giudizio, in questo tribunale, che io ho visto un po' come in realtà... l'utero materno, che sempre nella visione legata a prima della sessualità, la colpa e così, è il luogo di nascita della colpa, tra virgolette, il luogo del concepimento, quindi del momento che è coinciso con la morte del padre e tutto così. Ed è qui che appunto, poi dopo, a termine del processo, vediamo il momento finale, o se vogliamo iniziale, in cui vediamo la morte di Bo, morte barra nascita se vogliamo, perché nel momento in cui la barca si capovolge e Bo affoga, non riesce più a tornare in superficie perché ha le gambe bloccate, boh, non so, si sentono nel film le grida iniziali della madre che avevamo sentito all'inizio nel momento della nascita vera di Bo, di cui eravamo resi partecipi. Non so se tutto questo è stato un trip mio, però io nel momento in cui Bo entra in questa, diciamo, questo tribunale, in questa arena, il mio cervello ha fatto così, ha detto: ehi, aspetta, e si è disegnato tutto questo percorso a ritroso, diciamo, a tappe. Poi appunto, come dicevo prima, potrebbe essere tutto un trip.
No, no, ma io sono molto d'accordo ed è una versione molto migliore di quella che lo stesso Aster ha dato del Signore degli Anelli.
Bravo, ma soprattutto se, cioè, questo tuo racconto è pazzesco, è bellissimo, vorrei aver visto anch'io questo film, fondamentalmente. Se questa la forma e la narrazione cinematografica del film non è all'altezza di questa interpretazione, per quanto mi riguarda.
Ah, quindi dici che ho sovrainterpretato, cioè ho dato un...
No, ho detto
no,
che
un significato...
Ho detto che se il film avesse avuto una narrazione e un'impostazione non, come si dice, non intaccata dagli ascarismi vari, da una narrazione secondo me un po' così, bla bla, tutto quello che avevo detto prima, sarebbe stato un grande film. Cioè, è più bello come lo racconti tu di quello che ho visto io.
Bravo, stavo per dirlo io, cioè che sentito raccontato da Anna è molto più appagante che vederlo. E poi, cioè,
tra qualche anno comunque... vi faccio un remake se volete.
Esatto, perché comunque ripeto, la prima ora e mezza mi ha tenuto lì col fiato sospeso, la scena che citava Ale prima della vasca da bagno col ragno violino e quel tipo appeso in soffitto sul soffitto perché neanche nella vasca da bagno può avere pace e riuscire a non sentirsi in ansia, e tutta la parte del quasi home invasion, perché è letteralmente un home invasion la prima ora nel suo appartamento, è assolutamente sensazionale. Io sono assolutamente d'accordo con l'interpretazione di Anna, assolutamente in tutto e per tutto, ma sono anche d'accordo con Ale, nel senso, sì, devo fare il democristiano, quindi permettetemi di dire questa cosa, ovvero sono anche d'accordo con Ale perché diciamo che gli intenti erano assolutamente pregevoli, degni di lode, di rispetto, che comunque io continuo a mantenere nei confronti di Aster, ma come l'ha messo giù, come ha avuto carta bianca dalla produzione, non nella, ma dalla produzione, secondo me gli ha remato un po' contro. E qui mi avvio anche verso la mia conclusione, perché sto anche finendo le cose da dire su questo film. Io innanzitutto voglio scusarmi perché avevo detto di non essere molto cattivo, ma sono stato tanto cattivo nei confronti di questo film.
Concordo, esatto. Pensavo che saresti stato più dalla mia parte.
No, devo lavorarci su. Quando devo parlare bene di un film, estremizzo le cose positive. Quando devo parlare mediamente male, allora estremizzo quelle negative, ma vabbè. Quindi a me dispiace davvero troppo che Aster abbia fatto un film che a me non ha convinto fino in fondo, perché, ripeto, tagliamoci fuori dai denti, è un po' un atto onanistico da parte sua, un po' come era lo stesso Bardo per Iñárritu, e io sono convinto di questa cosa: fra uno, massimo due anni, nessuno si ricorderà più di Boa Paura. Cioè, io sono fermamente convinto di questa cosa.
Guarda, ieri sera invece ho pensato, questo è un film che rivaluteranno tutti tra anni, maledetti.
Io spero che non se lo ricordi nessuno.
Ma basta vedere, io mantengo il parallelismo con Bardo. Chi sta pensando a Bardo dopo soli sei mesi dalla sua uscita?
Bro, a me Bardo è piaciuto.
No, a me è spiacciucchiato anche Bardo, forse quasi qualcosina in più di Boa Paura. Ma io, cioè,
secondo me,
nessun ricordo da dire, oh, questo film rimarrà nel tempo, è un film di tre ore con un senso che è la dolce vita di Fellini, che è proprio tre ore dense. E sono film che secondo me, così anacquati, vanno un po' a perdersi.
Secondo me, con tutto questo discorso apre una grandissima questione che non so se sarà il caso di approcciare qui, ma è il discorso su quanta libertà concedere effettivamente agli artisti o ai registi, perché qua mi sembra che Ari Aster abbia avuto veramente carta bianca e abbia toppato male, nel senso che secondo me, torniamo al discorso precedente, bisogna avere dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, bisogna lasciare un tot di libertà all'artista di esprimersi, ma anche pensare a una forma e a una narrazione funzionale a chi poi deve andare a vedere il film. Non so se è il caso di Bardo.
Una visione più generale di un progetto per
il futuro. Ma è un discorso che si fa spesso, nel senso...
Infatti c'è sempre il detto: a un grande regista serve un grande produttore.
Esattamente.
È la verità. Basta vedere anche su Netflix che è uscito il film di Spike Lee, The Five Bloods, che è uscito 3-4 anni fa, che a me non è piaciuto per niente, Perché? Perché Netflix infatti ha la nomea di dare assolutamente carta bianca ai registi. Io sono molto estremo, anche The Irishman ha questo problema, io non sono affatto un amante di The Irishman.
Io stavo proprio per dire il contrario, che se lo, fa, se lo dai a Scorsese la libertà di fare quello che vuole, ti tira fuori The Irishman.
Per me c'è anche di questo problema, ti dico la verità.
Può essere
un discorso.
Può essere, però qui cioè, tu prima hai detto che Aster è anche produttore del film, e mi sembra abbastanza chiaro, quindi che...
Sì, guarda, io ci giocherei veramente una schedina che se me la facessero giocare alla SNAI andrei a giocarla. Eredity era sicuramente il film più vendibile e nell'horror secondo me rimarrà, perché è un film che cambia anche le carte in gioco nell'horror. Midsommar è quasi perfetto ed è già quasi diventato di culto dopo 3 anni che è uscito, perché
Instant cult.
Sì, Midsommar è praticamente un instant cult, e quindi figuriamoci se non rimarrà Midsommar, ma io scommetto che questo non rimarrà. E concludo definitivamente dicendo che aspetto ovviamente moltissimo un nuovo film di Aster, del mio amatissimo Aster, sperando che abbia dietro una produzione capace di tenerla a freno e non dargli completa carta bianca. E è Scorsese l'aver detto che Aster è una delle più straordinarie nuove voci del mondo del cinema. Chi sono io per andare contro Scorsese? E io, un nuovo film di Aster, lo aspetto. Anche se non sbaglio, non si sa niente di un nuovo, su un nuovo film. No,
non credo. No,
io vorrei, vorrei vai, andare. Vai. No, vai, Anna.
No, dicevo che io concordo con Alberto sul fatto che dei 3 film sia oggettivamente quello che più difficilmente, questo è vero, rimarrà nella memoria. Midsommar è un instant cult, di Hereditary chiaramente è stato super apprezzato specialmente dagli amanti del genere. Io personalmente appunto Midsommar l'avevo adorato, Hereditary l'ho visto la scorsa settimana per la prima volta e mi ha confermato i buoni feeling che avevo verso Ari Aster. Questo film qua onestamente non mi sento di dire che mi abbia delusa particolarmente, ma anzi mi ha confermato che è un autore che può sicuramente dare tanto, e anche io sono molto curiosa nel caso di vedere il prossimo film.
Io andrò sicuramente invece a vedermi i primi 2, ma vorrei chiudere questa puntata, se non avete altro da analizzare, mandando una lettera, un appello, un qualsiasi cosa vogliate voi al nostro carissimo amico di Frames, Joaquin Phoenix, chiedendogli per favore di smettere di interpretare Joker nei film che non sono Joker. Grazie, liberati da questo fardello per favore, perché questo film è praticamente Joker con le mommy issues che ciondola in giro per 3 ore
in una città che è altrettanto spaventosa.
Esatto, è Gotham fondamentalmente.
Esatto.
È Gotham col sole. E quindi, per favore, Gioacchino, smetti di fare Joker o fallo
severo, solo quando... ma giusto, severo.
Sì, dai, raga. Vabbè. Ciò detto, se ragazzi non avete niente da dire, io andrei anche in chiusura, perché abbiamo comunque parlato abbastanza.
Certo.
Queste erano un po' le nostre impressioni così a caldo su Bo is Afraid. Vi ricordo che potete trovare la nostra recensione di Bo is Afraid, magari la allego al link in descrizione, non so chi l'abbia scritta o se sia
Valentino, sì
del nostro Valentino. C'è anche una live su Ari Aster tenuta da Alberto con la nostra redattrice Shannon, se non sbaglio, che tra l'altro saluto, che ho visto ieri al cinema, e quindi ciao Shannon.
E quindi compatisco,
esatto. E saluto il nostro co-conduttore di oggi, Alberto Faggiotto. Ciao Alberto, grazie mille. E soprattutto stai attento, non perdere dita nei festeggiamenti partenopei.
Grazie Ale, cercherò di stare il più attento possibile. Grazie Ale, grazie Anna, grazie a tutte e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Ciao Anna, anche a te, grazie mille. Oggi non hai pianto e questo mi sembra un ottimo passo avanti. Anna is no longer afraid.
ci voleva questo film per... Niente, comunque grazie mille Ale, grazie Alberto e niente, un saluto.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata, che sarà probabilmente fra 2 settimane. Addio.